nazionali, grassi pranzi per maiali in giacca e cravatta, convegni di partiti e sindacati, senza sicurezza, senza diritti, senza un tetto orario, spesso senza contratto, a volte senza la certezza di tornare a casa, maledetto lavoro, maledetti soldi.
E allora torniamo in voce dopo la furia e cominciamo questa rassegna stampa e lo cominciamo a fare a partire dal Corriere della Sera. Questa mattina i quotidiani sono tendenzialmente concentrati sugli esteri e ovviamente sulla guerra. Siamo praticamente, oggi è 23, siamo praticamente a un anno esatto all'anniversario dall'attacco russo nell'Ucraina del 24 nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio dell'anno scorso. E allora possiamo cominciare dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che apre con il titolo principale all'attacco hacker all'Italia. Pirati informatici vicino a Mosca colpiscono i ministeri e aziende, armi a Kiev, vi distinguo della Lega. E poco sotto, asse Putin Xi, Biden, difendiamo i confini est della NATO. E Meloni, noi affidabili. È di ieri l'incontro fra Meloni e Zelensky. Sulla sinistra, sulla spalla sinistra, c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo, il digitale e le regole, tra parentesi antiche, e invece sempre nella parte centrale del Corriere ci sono tre riquadri. Allora, un primo, minacce alla Moldavia. A meno abitanti di Roma, un ventesimo del PIL della Lombardia ed è poco più grande della Sicilia. Dunque potremmo chiederci perché mai dovrebbe importarci qualcosa della Moldavia. E prosegue a pagina 34. E invece sotto ci si fa riferimento a agli equilibri dell'Occidente e della Cina, l'incontro che c'è stato in Cina fra Wang He e Putin. E la via stretta degli USA, Joe Biden, semplificando, ora due problemi: riagganciare i cinesi, mantenere compatto il blocco occidentale e intatto l'appoggio internazionale alla resistenza ucraina. E ancora il terzo invece dedicato a Berlusconi, il Cavaliere frena la tensione, resta sono offeso, arrabbiato, fortemente deluso, ma la voglia di replicare. Ma per ora Berlusconi sceglie la linea soft e così la decisione resta quella di non rispondere al presidente ucraino Zelensky. Ma io sono offeso, virgolettato, e Mosca interviene in difesa del leader di Forza Italia, attacco perché ha ricordato al regime di Kiev il Donbass. Ovviamente ci si sta riferendo alle dichiarazioni di Berlusconi di qualche giorno fa riguardo, insomma, un po' la condanna dell'attacco, cioè un po' la condanna in realtà dell'Ucraina, spalleggiando le ragioni della Russia e in particolare la questione del Donbass. Ancora invece poco sotto, verso la pancia del quotidiano, della prima pagina, Pamela, la madre, bene l'ergastolo, ora gli altri mostri, e quindi ci si riferisce all'appello di Osegale, ergastolo bis per Osegale, l'assassino di Pamela. E sotto, le coltellate, la fuga, il killer di Pierpaolo preso in Romania, e è successo, se non sbaglio, questo episodio che è successo a Pesaro. E invece l'immagine principale è dedicata alla scomparsa di Lucia e la Grasta, Banfi, l'addio alla moglie Lucia, un amore lungo 70 anni. Con questo, per la prima pagina del Corriere della Sera, secondo me è tutto. Ovviamente sotto c'è il riquadro di Massimo Gramellini, il mio eroe antipatico, che però non leggerei. Possiamo passare invece a vedere un po' la stampa che, a differenza del Corriere, il quale non dedicava la pagina, l'immagine al conflitto ucraino-russo, insomma NATO Russia, ma lo dedicava a Lino Banfi e Lucia Lagreste, quella invece la stampa dedica l'immagine al conflitto nel fango delle trincee, titola, e su quest'immagine che vede un carro armato e un soldato in lontananza, e sopra all'immagine c'è scritto: nei paesi che portano lungo la linea del fronte orientale si alternano per centinaia di chilometri macerie e segni di vita, tetti piegati e stanze che erano camere da letto, tende che si muovono al tempo del vento gelido e cani che attraversano la strada. Non c'è più nessuno ad aspettarle, non c'è più una casa dove tornare, cercano cibo e lo cercano in branco. Pagina 6 e 7, quindi dovrebbe essere un reportage che fa la stampa dal fronte del Donbass meridionale. Il titolo alto invece: Lega e Forza Italia, niente jet all'Ucraina, il Cremlino difende Berlusconi, attacco hacker ai siti del governo, Italia russofoba e Putin minaccia la Moldavia. Sulla Moldavia abbiamo visto, lo riprendeva anche il Corriere. Poi, come siamo abituati a vedere sulla stampa, ci sono tanti piccoli quadri che circondano l'immagine, la foto. Allora, un primo sulla, in alto a sinistra, la pericolosa diplomazia russa. Dopo essere rimasto emarginato in una bolla per un anno, il Cremlino ora sempre sembra voler rientrare nel gioco della diplomazia internazionale, giocando su due piani, quello più clamoroso e pubblico e quello più nascosto, di negoziati lontano da riflettori sul misterioso piano di pace cinese, mentre a Mosca arriva il più altolocato emissario di Pechino. Sotto invece si cita l'incontro di cui parlavamo poc'anzi, di ieri, tra Wang Yi e Mosca. Xi vuole vincere senza combattere. Wang Yi arrivava ieri a Mosca da mediatore o da alleato. Le due vesti non si escludono, anzi sicuramente si cumulano. La differenza è tuttavia cruciale. La Cina si appresta a presentare un piano di pace per l'Ucraina, mentre è accusata dagli Stati Uniti di prepararsi a fornire aiuti militari alla Russia. E passiamo ancora sotto, lasciando a questo punto le notizie degli esteri dedicate al conflitto. Si cita l'allarme di Musumeci: dobbiamo razionare l'acqua. Questo insomma comprende due articoli, uno che prosegue a pagina 14 e un altro a pagina 18. E va bene, poi magari lo possiamo andare a vedere. E ancora invece sui trasporti, la Via Crucis dei treni regionali sono più lenti di 30 anni fa, e questo anche prosegue in due articoli, pagina 24 e pagina 25. Via Crucis, disagio, inadeguatezza, ritardi, lentezza sono i termini più utilizzati nell'ultimo rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente per descrivere la quotidianità dei 3 milioni di pendolari italiani. Dall'analisi emerge un paese a due velocità. E va bene. Sulla colonna di destra ci sono tre specchietti. Un primo è dedicato alla giustizia, che ancora la stampa non avevamo incontrato. Nordio irrita i giudici: niente dimissioni sugli atti di Delmastro, decido soltanto io. Lo scudo di Carlo Nordio per il suo, tra virgolette, suo sottosegretario indagato Andrea Delmastro non potrebbe essere più totale. Il ministro alla Camera attacca a muso duro la procura di Roma che sta indagando, e Delmastro, forte di questa difesa senza se e senza ma, si prepara a tornare a pieno nel ruolo. Ancora sotto invece ci si riferisce alle dichiarazioni dell'altro ieri di La Russa, il presidente La Russa e le parole come pietre, dispiacere, disprezzo, disappunto, siamo fatti così noi umani, un insieme di impulsi più o meno ansiosi di venire a galla ed esprimersi, se non che in sorte o per fortuna abbiamo da qualche millennio a questa parte uno strabiliante strumento fatto per mediare. Prosegue anche questo a pagina 29. E l'ultimo articolo: cari allievi, il fascismo nasce dall'indifferenza. Cari studenti, in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al liceo Michelangelo di Firenze, al dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione riflettuta e immaginata da sé, considerato che l'episodio coinvolge vostri coetanei. È evidentemente una lettera di una preside di un istituto scolastico riguardo ai fatti accaduti davanti al liceo Michelangelo, e diciamo che ultimamente sembra che l'opinione pubblica, i quotidiani abbiano riscoperto i fascisti e al seguito insomma del video che è girato dell'aggressione a Firenze, fascisti che in realtà spesso si presentano e che tanto spesso vengono anche contestati, ma le contestazioni a loro volta vengono come dire delegittimate sotto spesso la retorica della libera parola di tutti e tutte. Poi però quando accadono questi episodi di questo genere invece si riscopre il fascismo come problema e non più come opinione da poter esprimere. 8:21, io se dall'altra parte del tavolo ci siamo, andrei a vedere gli altri.
Sì, andiamo a vedere da questa parte il Manifesto e il Messaggero, iniziando dal Manifesto. Anche questa testata apre con Roulette russa, il titolo: Putin rivendica la guerra, bagno di folla allo stadio di Mosca e ritiro della sovranità della Moldavia sulla Transnistria. A Varsavia Biden e Stoltenberg cementano la NATO dell'Est. Al Cremlino Lavrov e Wang Yi, l'alleanza russo-cinese, ma in tutta Europa si manifesta per la pace. E quindi diciamo questo è il grande tema che il Manifesto appunto dedica a pagina 2, 3, sicuramente insomma nel corso della mattinata andremo a leggere, ma anche appunto 4 con le varie manifestazioni. Andiamo avanti, diciamo cioè, continua in realtà le scaramucce, le risposte, botte e risposte insomma tra i vari candidati alle primarie. Schlein: non farò la vice di Bonaccini. La candidata alle primarie, basta patriarcato, il governatore cerca voti nelle grandi città. Stefano Bonaccini a Roma, Elly Schlein a Bologna col sindaco Matteo Lepore. Gli ultimi giorni della campagna per le primarie PD di domenica sono una sfida nelle grandi città, dove al primo turno la sfidante ha prevalso sul governatore emiliano. Lei dice no all'ipotesi di fare la vice, basta con le donne numero due, serve una guida femminista. Lui insiste: se vinco le chiedo di darmi una mano. Bonaccini mantiene i toni felpati verso la sfidante, che era la sua vice nella regione Emilia-Romagna, ma picchia duro contro i suoi sostenitori, da Orlando a Franceschini. Loro ci hanno portato alle sconfitte e stanno tutti con lei, perché con me saranno in panchina. A Schlein l'abbraccio del sindaco Lepore ieri nella loro città. Bologna è una città di cambiamento e lei rappresenta il cambiamento. E ancora sempre negli interni, per quanto riguarda questa volta però appunto il governo, l'amministrazione, insomma, caos super bonus, scatta la mannaia sulle onlus alla ricerca di una soluzione dopo il blocco dei crediti voluto dal governo. Ance: non si può aspettare un'altra settimana, non c'è più tempo. La soluzione sembra passare dagli F24, chiesto in dialogo durante un decreto legge urgente sui crediti incagliati. Questo è poi diciamo l'interno nel giornale a pagina 7. Approfondimenti sono diciamo proposti sulla spalla destra del Manifesto, riguardo appunto l'Ucraina, mondo aggiustamento spaziale in spanna di terra di Paolo Favilli. e poi a pagina 15, e poi un altro approfondimento riguardo al governo Meloni e riguardo appunto il clima, un altro grande tema. Ricordiamo che tra l'altro ci si avvicina insomma una data importante di sciopero del 3 marzo, e infatti appunto il titolo è: ma il governo Meloni va tutto gas, il clima sul baratro. L'incipit dell'articolo, diciamo, che segue poi a pagina 14, recita: i dati sul disastro ecologico mondiale fanno tremare, siamo sull'orlo del baratro. Era da 2 milioni di anni che nell'atmosfera non si registrava una concentrazione media di anidride carbonica CO2 di 417 ppm parti per milione. E poi appunto continuerà, sicuramente insomma andremo a leggere, ecco, questo articolo. Andando avanti a piedi pagina, viene dedicato un articolo da Santoro a pagina 7, riguarda appunto le aggressioni, quella che c'è stata a Firenze nella scorsa settimana, presidi contro le aggressioni. Dopo il grande corteo antifascista di martedì a Firenze, il giorno dei messaggi dei presidi di diversi istituti scolastici che solidarizzano con gli studenti aggrediti dagli estremisti di destra di Azione Studentesca. Quello che raccoglie più condivisioni viene da Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico del Leonardo da Vinci, che ricorda ai ragazzi che il fascismo non passa da sé, bisogna combatterlo non cadendo nell'indifferenza, come insegnava Antonio Gramsci, e oltrepassando le frontiere, cioè aprendosi al mondo. E poi avanti, questione del Masso Donzelli: Nordio blinda tutto, atti segreti decido io. Il ministro della giustizia Nordio ribadisce: non è la magistratura che può decidere la qualifica dei documenti, decido io se gli atti sono segreti. E il vicepresidente del Copasir Donzelli viene audito per più di un'ora dalla gran giuria della Camera. E questo invece è un articolo di Martini a pagina 5. Conclude con a pagina 9, sempre il Manifesto, Michele Giorgio, pagina 9 appunto, la questione Israele-Palestina, Nablus Cecchini, droni e missili è una strage. È di 10 palestinesi morti e oltre 100 feriti il bilancio dell'operazione israeliana Nablus, con cecchini, droni e missili. Nel mirino i combattenti della Fossa dei Leoni, ma la guerra portata nel cuore di una città ha fatto vittime tra i civili. I palestinesi indicano lo sciopero generale. Quindi questa è la prima pagina del Manifesto. Passiamo adesso alla prima del Messaggero, che titola grande: concorsi, lavoro in 180 giorni, virgolettato, perché appunto è un'intervista a Zangrillo: così vogliamo tagliare i tempi morti delle procedure. Consiglio dei ministri, incentivi stabili alle imprese, basta aiuti a pioggia, prima casa, benefici fino ad ottobre. Concorsi, via dalla riforma, assunzioni in 180 giorni, così il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in un'intervista al Messaggero. L'obiettivo quest'anno di assumere 150.000 persone è ambizioso, ma lo centreremo. E ancora, taglieremo i tempi morti nelle procedure. Con i sindacati sarò franco, margini di bilancio stretti per i rinnovi dei contratti. Consiglio dei ministri, incentivi stabili e stop agli aiuti e pioggia alle imprese. Prima casa, benefici fino ad ottobre. E questo insomma approfondisce nelle prime pagine, pagina 2 e pagina 3. Avanti con il Messaggero: giallo tra premier e Berlusconi, sulle armi a Zelensky la Lega frena. Asse Meloni Tajani, noi con Kiev, e gli hacker filorussi sfidano l'Italia. E poi anche il Messaggero al centro della pagina, diciamo accompagnato di un'immagine, insomma, menziona a pagina poi 10 e 11 l'emergenza della siccità. Siccità, l'allarme è energetico, laghi e fiumi in secca, le centrali elettriche a rischio stop. Sicuramente nel corso della mattinata potremmo anche insomma entrare nel merito anche di questo articolo per vedere di cosa parla e di come ne parla. Andiamo avanti. Sulla spalla sinistra del Messaggero, la casa green, il super bonus e le modifiche che sono utili per il paese, di Angelo De Mattia. E infine abbiamo in realtà sul Messaggero anche abbiamo finito. Sì, direi che sul Messaggero anche abbiamo finito.
E allora alle 8:28 ci prendiamo una canzone di pausa e torniamo subito con per entrare nel vivo della rassegna.
Thank you. passioni, attitudine selvaggia, figlia di un sentimento travisato dalla vostra non cultura, pace, amore del cazzo. Ora ho imparato, nasci puro come un pezzo di diamante, non si nasce con la furia dentro, l'odio cresce a poco, figlio dell'ingiustizia, in ogni dove, a casa, a scuola, sul lavoro, in ogni centro dove c'è potere. L'odio che mastico da quando l'ho capito non è quello per la pelle o per il credo, la mia rabbia va di pari passo al prendere coscienza di non essere padrone di me stesso in questo mondo telecomandato, perché è la tua voglia di un mondo migliore a scatenare l'odio per chi lo vuole minare, e c'è più amore dentro una bottiglia piena di benzina che nelle parole vuote di un politico che arringa il suo titolo. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore, la furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa, la furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore, la furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Emozioni puntellate di spine, vive dentro arrovi di more. Forse è per questo che non so parlare d'amore, il terrore dato da un telegiornale che ti dice quando piangere e per chi votare, quale idea per un mondo migliore. Tu metti un fiore, io metto piombo, è forse il veleno a farmi stare ancora al mondo, col sangue agli occhi e la furia dentro. Non puoi richiudere la vita in poesie, litanie di luoghi comuni, non cambierà mai nulla finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'accumularsi di ricchezza segnerà il dominio. Vuoi ancora domandare le ragioni del mio odio? Accor come attitudine, la morte di ogni giorno a cui fare l'abitudine, lo sfruttamento, l'alienazione, l'ansia, la solitudine. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore, la furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa, la furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore, la furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa.
E torniamo in voce sugli 87.9. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si sono collegati da poco, e un saluto particolare a chi è privato e chi è privata della propria libertà dalle frequenze dei Radio Onda Rossa. Proseguiamo la rassegna stampa, dedichiamo questa prima parte un po' agli esteri, alle notizie che ricoprono anche le prime pagine dei quotidiani. Lo facciamo provando a fare una lettura incrociata, più o meno ci proviamo, fra il Corriere della Sera, La Stampa e il Manifesto. Tutti e tre dedicano le prime 3, 4, 5 pagine più o meno a quanto sta accadendo, all'attacco hacker intanto che c'è stato ieri, e all'incontro che ha visto prender parte a Putin e a Wang He. Allora, pagina 2 del Corriere. Pagina 2 del Corriere apre in realtà incentrandosi sull'attacco che ha visto ieri coinvolte le istituzioni italiane. Attacco hacker alle istituzioni, colpiamo l'Italia russofoba, virgolettato, il collettivo non name invade i siti di Ministero e Carabinieri e l'orso moscovita balla sui fusilli. L'orso bruno, simbolo della Russia, campeggia, a volte anche sorridente, in giacca e cravatta, davanti altri tricolore, la firma più esplicita dall'inizio della guerra in Ucraina per l'ultimo attacco alla sicurezza internet italiano, un raid scoperto nella mattinata di ieri che ha colpito uno dietro l'altro alcuni siti istituzionali, 4 ministeri, difesa, esteri, politiche agricole e ufficio carte d'identità del Viminale, arma dei carabinieri, team, banca BPR e A2A Energia. I risultati si sono visti nel giro di pochi minuti, consultazioni rallentate fino a bloccarsi con gli schemi riempiti soltanto dagli avvisi di interventi di manutenzione o per inaccessibilità dei servizi. A rivendicare subito l'azione hacker 2 giorni dopo la visita della premier Giorgia Meloni a Kiev, durante la quale ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono stati gli appartenenti al collettivo NoName57 che si è costituito nel marzo 2022, poche settimane dopo l'invasione russa, e che ha chiamato a raccolta tutti i clan di incursori informatici che utilizzano come arma soprattutto il DDoS, è davvero il Distributed Denial of Service. È un dispositivo in grado di fare in modo che migliaia di computer infettati spediscano da ogni parte del mondo una quantità enorme di dati contro un determinato sito internet, con l'obiettivo di paralizzare l'attività. E comunque l'articolo continua, quello che dicono sostanzialmente è che era un attacco più simbolico in realtà che di danneggiamento reale, questo almeno è quello che riporta il Corriere della Sera. Poi prosegue pagina 3, Dio, patria, famiglia, la celebrazione di Putin nello stadio dei mondiali, quindi un discorso che ieri ha tenuto Putin di oltre 5 minuti davanti a più di 80.000 persone. E ancora pagina 5, Vanga al Cremlino, relazioni più strette, ma questo lo andiamo a vedere dalla Stampa. La Stampa che sta qua. E prima di andare a vedere questo dalla Stampa, vediamo come apre le prime 2 pagine. E la pagina 2 in realtà parla della Moldavia nel mirino. Il presidente russo revoca il decreto sulla sovranità del paese europeo. Stiamo combattendo per difendere i nostri territori storici. E il doppio gioco del Cremlino tra minacce e trattative segrete. E mentre le prime 2 pagine del Corriere erano dedicate all'attacco che riguardava l'Italia, che ha visto ieri i siti istituzionali dell'Italia, la Stampa e invece si dedica più a questo e ai proclami di Biden. Biden promette aiuti e armi, pronti a difendervi da Putin. E però andando a pagina 4, appunto ci sta, ritroviamo l'incontro fra la Cina e la Russia. Pagina 4, il piano di pace cinese per convincere lo zar, guerra colpa degli USA, virgolettato. Evidentemente quanto è stato dichiarato ieri, immagino, dai diplomatici cinesi. E sotto, vincere senza combattere, la vera sfida di Xi Jinping. Wang Yi arrivava ieri a Mosca da mediatore o da alleato, le due vesti non si escludono, anzi sicuramente si cumulano. La differenza è tuttavia cruciale. La Cina si appresta a presentare un piano di pace per l'Ucraina, mentre è accusata dagli Stati Uniti di prepararsi a fornire aiuti militari alla Russia, che la renderebbero improbabile mediatore. Mettiamo che gli americani si sbaglino. L'avviso di Anthony Blinken rientra nel gioco delle parti. Wang Yi gli ha risposto per le rime, ma anche se si presenta a Mosca a mani vuote di armi, dovrà conciliare missione di pace e amicizia sino-russa. Ex ministro degli esteri, Wang Yi è il direttore del comitato affari esteri del Partito Comunista Cinese, il che ne fa l'alter ego di Xi Jinping negli affari internazionali. Mosca è l'ultima tappa di un viaggio europeo, compresa Roma. in cui ha partecipato alle conferenze sulla sicurezza di Monaco, orfana dei russi. Vi ha incontrato il segretario di Stato americano, conversazione non molto cordiale, ma c'è stata. Quello russo sarà l'ultimo riscontro prima che Xi metta sul tavolo il piano di pace cinese. Non se ne sa molto, tranne che dovrebbe, condizionale d'obbligo, contenere tre parole chiave: sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Comunque declinate sono incompatibili con le annessioni russe. Integrità territoriale è sinonimo di rispetto dei confini internazionalmente riconosciuti. Per farle accettare da Mosca ci vuole la quadratura del cerchio. Allo scopo della visita di Wang Yi, far venire Putin a più miti consigli all'indomani del ricorso che ne ha confermato l'immobilismo della guerra? In questo caso è Maometto che va alla montagna, deve smuoverla. Per tirare a bordo Zelensky, il piano di pace deve chiedere delle concessioni anche a Putin, cioè essere scomodo per entrambi, altrimenti la mediazione cinese non è credibile. Formidabile economia, penetrazione commerciale dell'Africa e dell'America Latina e capacità tecnologiche e scientifiche, muscoli militari e nucleari hanno fatto della Cina la seconda potenza mondiale, ma Pechino continua a non svolgere un ruolo internazionale di primissimo piano. Quando sono in gioco interessi internazionali o regionali cinesi, è pronto ad alzare la voce con crescente assertività. Altrimenti si defila, come sulla guerra ucraina, tenendo il piede sulle due staffe dell'amicizia con Mosca e del rispetto della legalità internazionale. Poco per la seconda potenza mondiale che si sente in corsia di sorpasso degli USA. Forse la Cina ha finalmente capito che deve comportarsi da seconda potenza mondiale oltre che esserlo. Il piano di pace sull'Ucraina sarà vera mediazione, scontentando anche Mosca e cosmesi dell'attuale neutralità filorussa. Se la diplomazia cinese porta al tavolo delle trattative ucraini e russi, Xi Jinping avrà realizzato il capolavoro diplomatico e geopolitico di innalzare lo status internazionale della Cina, rendersi indispensabile per la stabilità mondiale e marginalizzare gli USA e l'Occidente. Vladimir Putin ne uscirebbe però ridimensionato a danno dell'amicizia senza limiti. Se mediazione ci sarà, tocca a Xi Jinping farsene portatore. Chi altri? Erdogan ha la buona volontà, ma non le leve che ha Xi su Putin. Il piano di pace cinese deve però navigare fra alleanza sino-russa, necessità di offrire all'Ucraina una motivazione per negoziare anziché combattere. Qui entra in gioco l'integrità territoriale e crescente confronto con Washington. Triangolo di Bermuda ad alto rischio di naufragio. Lo correrà Xi? Sul piano diplomatico sarebbe una sfida agli Stati Uniti, ma andrebbe contro la tradizionale prudenza. Come osservava un diplomatico europeo che a Pechino è di casa, in Cina fa scuola l'insegnamento di Sun Tzu: la più grande vittoria è quando si vince senza combattere. Speriamo nel piano cinese, ma non aspettiamoci troppo. Questa è un po' l'analisi che fa la stampa e Stefano Stefanini riguardo un po' quindi questo incontro fra la Russia e la Cina, e quindi vantaggi che avrebbe la Cina nel portarsi a essere veramente e a far veramente da mediatrice fra le parti, così che insomma ricoprirebbe un ruolo di diplomazia. Se dall'altra parte del tavolo mi si può passare un attimo il manifesto, proseguo nella lettura per vedere anche che cosa dice il manifesto al riguardo. Il manifesto apre pagina 2 e 3, roulette russa, Putin fa la star e rivendica la guerra, sono territori russi. E sotto si apre il vaso di Pandora di Chisinau. No, questo andiamo oltre, perché appunto qua Biden non cedere un pollice, la NATO delle piccole patrie. Questo è un articolo di Anna Maria Merlo. il leader rusa vede i paesi dell'est nell'alleanza atlantica, e sotto invece Vanga al Cremlino, soluzione politica, ma il vero piano di pace deve attendere. Quindi un po' sulla stessa, insomma, titolo simile al alla stampa. La Cina auspica una soluzione politica della crisi ucraina, non una novità. La Cina lo ha detto e ribadito diverse volte dall'inizio della guerra. Eppure una novità c'è: la Cina ne parla apertamente con la Russia, e lo fa durante l'ultimo giorno del viaggio a Mosca di Wang Yi, il direttore dell'ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Partito Comunista. Lo zar della diplomazia cinese ha reiterato la volontà di Pechino di favorire la risoluzione della crisi attraverso il dialogo e il negoziato, ma lo ha fatto direttamente di fronte a Vladimir Putin e Lavrov. Nei precedenti incontri del 2022 gli accenni all'Ucraina erano rimasti limitati e si parlava prettamente di relazioni bilaterali. Stavolta invece la guerra, seppur chiamata sempre crisi, è entrata nella discussione, a testimonianza del tentativo cinese di giocare un ruolo più attivo, o quantomeno di darne l'impressione all'esterno. E quindi mi sembra un po' che ricalchi la, insomma, l'ipotesi della stampa, quindi andrei un po' verso la fine. La visita di Wang è stata funzionale anche a preparare la visita di Xi Jinping al Cremlino, che potrebbe avvenire dopo l'appuntamento legislativo delle due sessioni di marzo. Se avvenisse in concomitanza di negoziati, il presidente cinese potrebbe rivendicare un ruolo da far pesare sulla bilancia dei rapporti con l'Europa o come minimo col sud globale. Ma che vada, male che vada, servirà per opporsi ufficialmente all'utilizzo delle armi nucleari, senza comunque scaricare un partner che serve resti in sella. Alle armi nucleari, tra l'altro, inizia a pensarci anche la Corea del Sud. Chung Hyun-suk, leader del Partito Conservatore al potere, ha dichiarato che Seoul dovrebbe prendere seriamente in considerazione lo sviluppo di armi atomiche come deterrente nei confronti di Pyongyang. È la rottura di uno storico tabù. Chung ha anche paventato la possibilità di effettuare attacchi preventivi contro la Corea del Nord, che nei giorni scorsi ha testato un nuovo missile intercontinentale in risposta alle esercitazioni congiunte di Seoul e Washington. Anche il Giappone sta giocando un ruolo sempre più attivo. Dopo aver rivoluzionato la propria strategia di difesa, Tokyo ha annunciato un maxi pacchetto di aiuti finanziari da 5,5 miliardi di dollari per Kiev. Il premier giapponese Fumihiro Kishida ha anche annunciato un summit virtuale dei leader del G7, al quale parteciperà anche il presidente Zelensky. Le turbulenze europee stanno provocando scosse telluriche anche in Asia orientale. E quindi, insomma, in quest'ultimo articolo che leggiamo riguardo il conflitto, insomma, ucraino russo, ma come vediamo appunto qui vengono tirati in ballo diversi altri attori, per lo più si sono concentrati non tanto su quelli europei ma su quelli più asiatici, e quindi, insomma, un po' più sulla Cina, sul ruolo che sta svolgendo la Cina, e sia la stampa che il manifesto ricalcano un po' questa ipotesi della Cina che fa realmente da mediatrice fra tutte le parti, e come soluzione politica viene parlata di soluzione politica, perché, insomma, come diceva la stampa, così da arrivare a una vittoria senza combattere. Sarebbe una vittoria senza combattere per la Cina. Io su questo mi fermerei e passiamo
in realtà sia al Messaggero che al Manifesto, quindi se lo poi grazie mille. Ok, allora sì, passiamo adesso al clima, perché come abbiamo, insomma, detto prima all'inizio nella lettura delle prime pagine, ci sono alcune alcuni articoli dedicati sia sul Messaggero che sul Manifesto, appunto sul clima. E, a pagina 14, infatti, andremo successivamente a leggere appunto l'articolo sul clima, sul baratro. Ma prima, diciamo, vale almeno la menzione, giusto per una sorta di paragone, ecco, un confronto, tra quello che vediamo a pagina 10 e 11 del Messaggero, un primo piano. Che titola a pagina 10 siccità, è già emergenza laghi e fiumi a secco ed è il rischio stop energia. Per il secondo anno consecutivo invasi semi vuoti. Allarme soprattutto al nord. La produzione non basta per garantire sia l'irrigazione sia la produzione idroelettrica. In alcune aree è anche peggio dell'anno scorso e soprattutto gli effetti sono moltiplicati dal fatto che la siccità colpirà per la seconda estate consecutiva, senza tregua. I segnali sono chiari e stanno causando effetti pratici, con l'ombra dei tagli di produzione di energia idroelettrica. La siccità sta colpendo soprattutto nel nord del paese, tanto che in provincia di Biella hanno già chiesto ai cittadini di non lavare le auto come in piena estate. Nella vicina Francia si parla di razionamenti a marzo, ma non sono preoccupate sotto le regioni settentrionali. Anche nel Lazio il livello di attenzione è altissimo, racconta David Granieri, il presidente della Coldiretti Lazio. Nelle prime settimane del 2023, a causa di eventi atmosferici che alternano gelate e temperature insolitamente alte, abbiamo calcolato 250 milioni di euro di danni. A questi si aggiungeranno quelli legati alla siccità, un disastro. Massimo Gargano, direttore generale di AMBI, Associazione Nazionale di Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio Acqua e Irrigue. Anche nel Lazio il quadro è in peggioramento, sia per i fiumi sia per i laghi, e al nord sta andando pure peggio di un anno fa. A Torino il Po ha una portata inferiore del 70% della media storica, la percentuale di riempimento del lago di Garda è del 35%, quella del lago Maggiore del 38. Non stiamo producendo in alcuni casi energia idroelettrica e abbiamo rinunciato a seminare 8.000 ettari di riso. Quindi questa è l'incipit che introduce, ecco, il caso che si trova appunto nel primo piano, e andando poi ad approfondire nel corso dell'articolo appunto i vari appelli e lo scenario, approfondendo anche all'interno delle varie regioni d'Italia. Per menzionare insomma una regione, c'è stato un appello in Trentino Alto Adige, in provincia di Trento, ma anche in Piemonte, in provincia di Biella. A pagina 11, sempre del Messaggero, si continua con il titolo alto: danni per frutta e verdura in estate, boom dei prezzi, le prime oscillazioni sono già in corso, ma i rincari arriveranno nei mesi caldi, aumenti con percentuale a doppia cifra sia verso i tagli della produzione di riso. E poi appunto al centro c'è una pagina, un'immagine che occupa appunto il centro dell'articolo, in cui si sottolinea la scomparsa di acqua, ghiaccio e neve dalle pianure alle montagne. L'emergenza è totale. Il caldo record ha letteralmente bruciato i campi e le colture, troppo a lungo rimaste senza acqua, ma la crisi parte dall'alto. In montagna sono spariti ghiaccio e neve e si sono persino prosciugati i laghi d'altura. E quindi sì, effettivamente è vero, la causa siccità e il rischio siccità, che non è più neanche un rischio, una previsione molto probabile, appunto un pronostico molto probabile insomma del 2023, sicuramente deriva anche da, cioè deriva, sì, si può vedere, si è pronosticato dal rischio, ma anche da questa forte crisi che si ha dall'alto, no? Quindi dal manto nevoso, dal ghiaccio. Però diciamo che accanto, no? La cosa insomma che un po' fa sorridere, ma un sorriso diciamo di un brutto sorriso, ecco, un sorriso e poi diciamo che ci fa pensare è il primo piano, che viene accompagnato da questa frase: il clima è impazzito, no? Quindi la classica ipocrisia, no? Anche di queste testate che sì, vanno nel merito della questione, sottolineando quelle che sono i danni, le conseguenze, no? Le conseguenze per il cittadino, per il consumatore, ovviamente il fatto che ci sia sempre più danni per frutta e verdura, il boom dei prezzi, ma ovviamente non si va ad indagare mai quello che è il motivo, no? La causa scatenante, insomma non si fa mai una vera e propria luce. E infatti appunto si vede che anche da quelli che sono proprio i dati, le crisi fondamentali derivano proprio dalle regioni anche più ricche, non soltanto del nord Italia, che sono oggettivamente ed evidentemente ovviamente a rischio ambientale, quindi parliamo di Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, ma anche appunto delle altre aree alte ovviamente del nord, per esempio della Germania, per esempio abbiamo le Fiandre in Belgio, e poi anche insomma aree della Russia. Diciamo, questi risultati ovviamente sottolineano che cosa? L'importanza di valutare il rischio climatico all'interno dei mercati finanziari, e quindi diciamo di guardare quello che è la conseguenza di questo ultracapitalismo delle aziende, dei governi, degli investitori, che devono cambiare il loro modus operandi proprio alla base di quelle che sono appunto le strategie, se vogliamo chiamare strategie, ma proprio i comportamenti finanziari ed economici, che prima di tutto, ovviamente prima del boom economico, causano proprio danni all'ambiente. E in tempi ovviamente ormai in cui non si può più tornare indietro, questo ne abbiamo anche già parlato nelle scorse settimane, riguardo appunto all'economia verde, riguarda appunto i trasporti, come anche era stato menzionato prima in apertura, il 3 marzo è stato chiamato, indetto uno sciopero globale anche soprattutto dagli studenti, dalle studenti per il clima, contro ovviamente sempre queste contraddizioni che non soltanto in questo caso vanno a sottolineare appunto l'ipocrisia e la contraddittorietà in generale appunto del governo, dell'amministrazione, sulla green economy, sulla guerra, come abbiamo già detto prima, insomma, come avevamo letto i vari articoli, e che però appunto adesso sono l'emblema insomma di questo governo, ma in realtà esistevano anche già da prima. Ricordiamo appunto sotto il governo Draghi quella che era l'ipotesi del nucleare, poi appunto i rigassificatori. Ma andando a pagina 15 del manifesto, in realtà a pagina 14 del manifesto, c'è un altro articolo che ne parla: il clima è sull'orlo del baratro, ma il governo va a tutto gas. I dati ufficiali dell'osservatorio della Commissione Europea sono appunto stati riportati nella prima pagina. Inoltre l'osservatorio aggiunge che la concentrazione media di metano in atmosfera è arrivata a 1894 parti per miliardo, responsabili di quasi metà del riscaldamento globale. Tutto questo avviene mentre il governo Meloni vuole trasformare l'Italia in un hub europeo del gas. Nel suo viaggio a Tripoli, Meloni ha siglato un contratto di 8 miliardi di euro per realizzare questo. Le conseguenze le tocchiamo con mano. L'estate scorsa è stata la più calda mai registrata e l'autunno scorso il terzo più caldo mai registrato. Questo è il frutto amaro delle politiche criminali dei governi, prigionieri delle multinazionali dei fossili. La prima vittima di queste politiche è il bene più prezioso che abbiamo, l'acqua. Gli esperti infatti prevedono che entro il 2040 l'Italia avrà meno il 50% di disponibilità idrica. È incredibile che ora il governo Meloni permetta che il decreto aiuti con il decreto aiuti 4 la trivellazione di idrocarburi nell'Alto Adriatico e nella foce del Po. Questa politica fa dell'Italia il peggior paese in Europa per emissioni di CO2. Questi decreti violano l'articolo 9 della nostra Costituzione, che è stato da poco modificato in meglio. La Repubblica Italiana tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Ma anche l'Unione Europea continua a perseguire politiche ambientali nefaste. Basta per esempio l'inserimento del gas e del nucleare nella tassonomia verde, costituisce per l'Unione Europea il necrologio del suo Green Deal, e questo grazie alla massiccia presenza di 40.000 lobbisti a Bruxelles. Ma anche in chiave internazionale non c'è molto da sperare, né alla prova la riprova il fallimento della COP27 di Sharm el Sheikh lo scorso novembre, e questo grazie all'invio delle più grandi contingenti di lobbisti del settore. Per questo diventa assurdo tenere la COP28 a Dubai nel prossimo autunno, soprattutto perché il presidente della COP28 sarà Ahmed Jaber, amministratore della compagnia petrolifera degli Emirati. Vuol dire, in un momento così critico per l'ambiente a livello mondiale, votare al fallimento anche la COP28. Purtroppo l'Unione Europea ha applaudito tale scelta, ma c'è un altro aspetto che rende ancora più preoccupante questo quadro: il pauroso riarmo mondiale in atto. Il nucleare e le micidiali guerre che pesano sempre più sull'ecosistema. Siamo folli. Il nostro sistema economico, finanziario, militarizzato mercifica tutto e le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Un pianeta in fiamme. Davanti a una così grande situazione, Greta Thunberg, leader del Fridays for Future, afferma: non abbiamo più il tempo di accompagnare la gente piano piano, perché quasi si parla di crisi climatica, come afferma Alex Seffren. Vincere lentamente equivale a perdere. Dobbiamo muoverci subito in maniera intelligente ed efficace per mettere in crisi i nostri governi, che ci stanno conducendo velocemente all'estate incandescente. Chiaramente per realizzare questo c'è bisogno di un grande movimento popolare per scuotere i nostri governi con tattiche non violente come quella praticate dall'Extinction Rebellion e giudizio universale. Oggi è sempre più importante muoversi verso azioni di disobbedienza civile, accentuando il tribunale o il carcere. È in ballo la vita umana. Il movimento giudizio universale ha portato lo Stato italiano davanti al Tribunale di Roma con l'accusa di inerzia e negligenza nell'affrontare la crisi climatica. In Olanda l'associazione Milieuord Fancy ha portato la Shell al Tribunale dell'Aia e l'ha obbligato a ridurre il 45% di gas serra entro il 2020. Anche Greenpeace ha deciso di intraprendere un'azione legale contro la decisione dell'Unione Europea di includere il gas e il nucleare nella tassonomia verde. Inoltre la rete Legalità per il Clima Network di avvocati, fondata dall'avvocato Luca Saltalamacchia, ha inviato una diffida ad Unicredit e Intesa San Paolo perché smettano di finanziare i progetti clima alteranti, ma soprattutto insisto sull'importanza del boicottaggio delle banche che investono nei fossili. Tra il 2016 e il 2020 ben 3.800 miliardi di dollari sono stati accordati dalle istituzioni finanziarie nel settore combustibile fossile. Lo rivela il rapporto Banking on Climate Chaos. Al primo posto in Italia c'è Intesa San Paolo, seguita da Unicredit, Deutsche Bank, BPN Paribas e vari altri. C'è già da vari anni una forte campagna internazionale contro le banche che investono in fossili, promosse anche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra. In Italia è lanciata ora da Extinction Rebellion. È un obbligo civico ed etico per ogni cittadino sapere come i propri soldi sono utilizzati dalla propria banca. Disinvestire diventa oggi una delle forme più efficaci di resistenza, ora o mai più. Quindi questo appunto è un altro quadro. Approfittiamo insomma per dare altri dati un po' più, diciamo, tecnici, quindi statistici. Abbiamo per esempio, per quanto riguarda le risorse superficiali utilizzabili in tutto il paese, nell'Italia settentrionale si trovano principalmente appunto in Italia settentrionale 19% al centro, 21% al sud e 7% nelle isole maggiori. E per quanto riguarda appunto i dati dei grandi laghi, sono peggiori rispetto a quelli di gennaio 2022. La percentuale di riempimento del lago Maggiore è al 18%, il lago di Seo al 20,7% e il lago di Como al 23,5%.
Lo sai che spacca, la strofa che ti rappe, la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Ci giochi ma col rap non ci si gioca. Sai che flippa hardcore, solo hardcore. Per questo, se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi. Zero rage, zero gabbia, sopra il colle sono tanto b-boy. Piace storie strane, troppe cose a puttane. Troppa gente che cambia in due settimane. Io resto sordo, cieco, muto. Pure se mi prendi a botte in testa, resto qui seduto e rido. Non ho motivo per alzarmi, per confrontarmi. Se vuoi dammene uno te, ma non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che rimane dentro la tua testa se non lo cancelli. Perché sei posto hardcore, non regalo niente perché sei posto hardcore. Perché sei posto hardcore, non regalo niente perché sei posto hardcore. Perché sei posto hardcore, non regalo niente perché sei posto hardcore. Perché sei posto hardcore, non regalo niente perché sei posto hardcore. Non regalo niente, solo accordi. 100 mille volte, pure se pesante devo essere forte. Sempre solo stecco l'aria con una sigaretta accesa. Carta e penna nella stanza chiusa, non c'è scusa, solo hardcore. Guardami negli occhi, io cerco un modo per star bene, giorni amari troppi. Chi non ha niente da dire è meglio che non dice niente. Ma quel che sento mi fa fare male, sempre più pesante. Fa cromano vero e qualche cosa gli rimane. Se parli parli in faccia, se no sei di fame. Non vali di cose, cazzo, troppo in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi so
vedo show che la TV non puoi vedere. Aspetto il giorno perché notte, ma non puoi capire e non mi puoi seguire. È una questione di mentalità. Se c'è solo la facciata, la casa non c'è sta.
Perché strippo solo al core.
Non regalo niente perché strippo solo al core.
Perché strippo solo al core.
Non regalo niente perché strippo solo al core.
Perché strippo solo al core.
Non regalo niente perché strippo solo al core.
Perché strippo solo al core.
Non regalo niente perché strippo solo al core.
.9, torniamo subito in voce con la rassegna stampa dopo i Dalton.
No.
E allora 9:09 torniamo in voce. Questi erano i Dalton e facciamo questa seconda parte di rassegna stampa, che la dedicheremo intanto a come viene narrato i fatti che sono accaduti a Firenze in questi giorni. Si è parlato di fascismo, di antifascismo. Ieri per le strade di Roma c'è stato il corteo di Valerio Verbano, in ricordo di Valerio Verbano, corteo che ormai è diventato un appuntamento storico per la città, e vediamo un po' appunto come parlano di questo fatto, perché insomma tendenzialmente la narrazione che ne viene fatta è davanti a questi episodi è spesso una narrazione molto vittimistica, molto molto parziale. Si scopre il fascismo e sembra che insomma si riscopra il fascismo solo di fronte a questi episodi eclatanti, ma insomma avremo modo di commentarlo. La stampa: il fascismo è frutto dell'indifferenza, ecco perché ho scritto ai miei studenti. Siamo a pagina 17, questa è una lettera alla preside, deduco sia esattamente la preside del liceo Michelangelo. Il preside di un liceo fiorentino dopo l'aggressione di militanti di estrema destra a due studenti. Io ho provato sdegno come madre e cittadina. E ai violenti dico di ascoltare la lezione di Levi e Segre. Entriamo, ok. Giovanni Pascoli fu anarchico e poi socialista, oltre che patriota e cattolico. Sembrava un po' tutto, della Roma e della Lazio. Scusate l'ironia, però spesso, insomma, questa fa parte del mio giudizio di una riproposizione storica dei personaggi completamente falsata. E di un'appropriazione anche del pensiero dei insomma personaggi storici come legittimazione delle argomentazioni, appunto, che però poi non rispecchiano le identità corrette. E andando avanti, in realtà prosegue su questa scia. Galileo Galilei fu accusato di eresia, condannato alla biurea per scoperte astronomiche che minacciavano l'establishment. Giuseppe Verdi fu deputato nella prima legislatura del Parlamento. Leonardo da Vinci parlava poco di politica e di solito con pessimismo, ma ogni sua invenzione voleva contrastare le difficoltà nella vita della gente comune. Maestri del pensiero libero che oggi prestano i loro nomi ad altrettanti licei fiorentini, i quali attraverso i loro professori e studenti ora per quel libero pensiero si schierano mostrando appoggio al Michelangelo o altro ginnasio cittadino a sua volta intitolato a un libero pensatore, dove sabato scorso due studenti sono stati aggrediti da almeno sei militanti di estrema destra. Senza averne l'intenzione, il simbolo di questa iniziativa di solidarietà a valle di una manifestazione antifascista che martedì ha visto migliaia di persone sfilare per Firenze, e Annalisa Savino che preside lo scientifico Da Vinci. Laureata in filosofia, iniziata al mestiere della scuola alle elementari e con 10 anni da dirigente, ieri ha inviato una lettera ai suoi ragazzi in cui ha preso posizione sul pestaggio, ricordando la genesi per piccoli episodi violenti del fascismo. Li ha invitati a non essere indifferenti davanti a chi argomenta con calci e pugni, ha citato Gramsci e ha conquistato i social. Gramsci che comunque ha fatto è stato un anche diciamo un partigiano della prima ora, e questo un po' insomma secondo me ricalca un po' appunto la narrazione vittimistica che viene fatta di questi episodi, e se ne parla appunto solo quando i fascisti, appunto quando ci sono questi episodi un po' più eclatanti. Poi invece quando si decide di reagire, cercare di togliere magari degli spazi proprio per evitare che avvengano queste cose, chi sceglie, chi tenta quantomeno di controllare contrapporsi, quindi di prevenire tutte queste situazioni, di fare quello che secondo noi è anche l'antifascismo. Invece si viene tacciati lì di terrorismo, lì invece l'anarchico è inteso in senso dispregiativo, a differenza di questi, appunto, dell'inizio di questo articolo, che è, insomma, è grande fonte di legittimazione. E così via. Gli ultimi mesi sono stati abbastanza emblematici in questa direzione. Vorrei sapere che cosa ne pensano, appunto, questi grandi pensatori che hanno citato, di tutto quello che sta accadendo in questo paese in questi momenti, quando un anarchico sta morendo di fame all'interno delle carceri italiane nel 2023. Però in questi casi, appunto, invece le argomentazioni in difesa della giustizia, del 41 bis e quant'altro sono sempre molto solide e forti. Ma senza divagare, anche se domani c'è la Cassazione, vediamo come si esprimerà la Cassazione riguardo questa barbarie che sta avvenendo in questo periodo. Andiamo avanti. Preside aveva avuto sentore che tra i giovani fiorentini politicamente attivi lo scontro fosse così esasperato? No, non più che in altri momenti. Come mai ha sentito la necessità di scrivere ai suoi studenti? I motivi sono stati due: lo sdegno personale come madre e come cittadina per l'episodio e la volontà da dirigente scolastica di indicare ai miei studenti che le istituzioni pubbliche, fra cui la scuola, hanno fondamento nella Costituzione, la quale dice che per stare tutti insieme bisogna bandire la violenza dalla politica. Ha avuto qualche riscontro per la lettera? Sì, moltissimi fuori e dentro la scuola mi hanno ringraziato delle parole, ma non è che mi aspettassi particolari ritorni. Non si mandano queste comunicazioni per avere un riscontro puntuale, si spera di seminare e si resta in ascolto. Pensa che a scuola si debba fare di più per evitare che i ragazzi vengano coinvolti nella destra estrema? Noi facciamo già molto, intanto cercando di tenere alto il ruolo delle istituzioni scolastiche e la qualità dell'insegnamento. Inoltre c'è l'educazione civica, ci sono i progetti sulla storia, la memoria, i diritti e la cittadinanza, insieme a tutte le altre iniziative per approfondire e per capire. Anche in famiglia si può fare tanto, parlando di più di quello che accade nel mondo, ma le agenzie formative oggi sono numerosissime, spesso molto più influenti sulle idee e le coscienze dei nostri figli. Ognuno quindi deve assumersi il suo pezzo di responsabilità, perché è interesse comune di noi tutti e del nostro futuro che non abbiano consenso le idee di violenza e discriminazione. Insomma, sembra fare eco a quello che compagni e compagni, ma anche tante persone, dicono spesso, quando magari, insomma, forse prima della famiglia, delle istituzioni, tutte queste cose, basterebbe intanto non dare spazio a non far aprire queste sedi dei fascisti, dell'estrema destra, del neofascismo. Sicuramente sarebbe un buon primo passo reale, invece che queste, a nostro parere, insomma, queste parole che spesso lasciano il tempo che trovano. Insomma, sembrano spesso anche un po' vuote. Cosa farete per sensibilizzare i ragazzi sull'accaduto? Siamo da sempre a loro disposizione per assecondare ogni richiesta di approfondimento, di ricerca dei nodi della contemporaneità, di riflessione su se stessi e sul presente. Se potesse rivolgersi ai militanti che hanno preso parte all'episodio del Michelangelo, cosa direbbe loro? Direi quello che dico a chiunque: leggetevi Primo Levi, ascoltate la senatrice Liliana Segre, immaginatevi fra 20 anni a spiegare il senso della violenza di quell'episodio ai vostri figli. Così conclude l'intervista alla preside del liceo riguardo questa lettera che ha scritto ai suoi studenti. E io, se volete, la leggo subito, che sta qui: cari studenti, in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al liceo Michelangelo di Firenze, al dibattito, alle reazioni, alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione riflettuta e immaginata da sé, considerato che l'episodio coinvolge vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola superiore, come lo è la vostra. Non vi tedio dunque, ma mi preme ricordarvi solo due cose. Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Odio gli indifferenti, diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Inoltre, siate consapevoli che in questi, che è in momenti come questi che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva delle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare i muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le sue idee, con le idee e con la cultura, senza illudersi che questo disgusto rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene 100 anni fa, ma non è andata così. E insomma, viene anche un po' da riflettere, insomma, ci si preoccupa di questi gruppi che sicuramente sono un problema e vanno arginati, e poi magari si parla un po' meno invece di quello che è anche della deriva delle istituzioni quando si parla di fascismo. Ora non faccio sicuramente parallelismi perché spesso rischiano di essere un po' forzati e grotteschi, spesso insomma anche quando si fanno parallelismi fra il passato e il presente, certo è che bisognerebbe riflettere sul fatto, su tutta una serie di episodi che sono accaduti in Italia anche solo nell'ultimo anno, insomma il fatto che un sindacato dei lavoratori venga accusato di essere dalla magistratura e diventa un covo di criminali, mi riferisco ai Siccobas che sono stati indagati di associazione criminali, oppure sicuramente al fatto che Alfredo Cospito, c'è un anarchico in 41 bis per la prima volta nella storia del 41 bis perché per le idee che esprimeva, evidentemente troppo tra virgolette violente, e insomma lo stanno lasciando morire di fame in 41 bis, oppure gli studenti che un anno fa manifestavano contro l'alternanza scuola-lavoro perché erano morti per l'alternanza scuola-lavoro e si sono trovati nelle carceri. Forse bisognerebbe fare una riflessione anche su questo quando si parla di deriva autoritaria e ci si riferisce al passato come le barbarie, non considerando che anche il presente ne riserva diverse. Io non mi dilungherei perché sennò divento noioso.
Sì, continuiamo sempre con la questione degli studenti. Anche il manifesto a pagina 8 riporta in realtà con la lettera e il post, ecco, dell'aggressione di Azione Studentesca.
Scusa, non c'era il microfono abbassato.
Ok, allora no, dicevo che anche al manifesto a pagina 8 riporta insomma quello di cui hai parlato adesso fino ad adesso, quindi direi di andare avanti sempre con un'altra questione in realtà studentesca, perché sempre a pagina 8 il titolo che l'articolo andiamo a leggere di Giulia della Michelina è la nostra battaglia per il congedo mestruale. Gli studenti del liceo classico Albertelli di Roma, il primo del Lazio ad approvare la misura, spiegano perché è importante. Al liceo classico Albertelli, a due passi dalla stazione Termini di Roma, c'è fermento. Dopo una campagna durata più di un mese e mezzo, il 20 febbraio il consiglio di istituto ha approvato il congedo mestruale. C'era una sorta di sfida con la croce alle ramo, scherzava pochi giorni fa Luca Pirandello, uno dei rappresentanti di istituto. La sfida l'ha vinta l'Albertelli. È la prima scuola del Lazio ad approvare una misura grazie alla quale, presentando un certificato medico che attesti patologie legate al ciclo, si può usufruire due giorni di assenza al mese. Assenze giustificate, escluse dalle ore di frequenza, non influiscono sull'ammissione degli scrutini. Flavia Berliri, dell'Associazione Rete degli Studenti Medi, spiega che l'idea è partita da un liceo di Ravenna. Da quando è stato approvato lì, stiamo lavorando per portare il congedo in tutte le scuole del Lazio. A fine dicembre 2022 il liceo artistico Nervi Severini è stato il primo in Italia a introdurre questa misura, grazie soprattutto all'iniziativa di Chiara Pirazzini, una studentessa che ha convinto il dirigente scolastico e l'intero istituto ad appoggiare la sua richiesta. Da allora la mobilitazione si è estesa prima a Roma e nel Lazio e poi nel resto del paese. Al ritorno dalle vacanze di Natale, gli studenti e le studentesse hanno organizzato un sit-in e proteste davanti a una ventina di scuole della capitale per lanciare la campagna per l'approvazione del congedo e sensibilizzare sul tema. Le proteste di gennaio erano un'attività simbolica per attirare l'attenzione sia dei ragazzi che dei media, e mi sembra che abbia funzionato, spiega Michele Sicca, uno un ragazzo della rete degli studenti medi. Poi il lavoro si è svolto soprattutto dietro le quinte. Abbiamo scritto una formula comune che tutte le scuole possono adottare e presentare al consiglio d'istituto. Il congedo è una misura concreta, ma è anche una porta d'accesso per scardinare il tabù delle mestruazioni, tema di cui non si parla mai volentieri. È necessario combattere la stigmatizzazione delle mestruazioni, spiega Berliri, come previsto dalla legge regionale 279 del 2022, che prevede un bonus annuale per il rimborso degli assorbenti. Alcuni professori ci hanno detto che approvare il congedo è come ammettere la debolezza della donna, ma non è questo il punto. La debolezza sta nel fatto di non poter parlare delle mestruazioni, invece sarebbe importante per l'autodeterminazione delle ragazze, ribadisce Tullia Narciso, anche lei della rete. Non solo, secondo i promotori, il congedo mestruale potrebbe diventare uno strumento per far conoscere meglio i disturbi e le patologie legate al ciclo. Per Ludovica, studentesca al terzo anno del liceo Albertelli, c'è bisogno di più informazioni sul tema. Molti ragazzi non ne sanno nulla, ma anche le ragazze, che non hanno particolari problemi, spesso ignorano cosa può esserci dietro un ciclo doloroso. Il congedo crea più consapevolezza. È d'accordo anche il rappresentante dell'Albertelli. Non conoscevo tutte le problematiche legate al ciclo. È stato un ragazzo transgender della scuola a spiegarmi perché fosse importante e che non sono le ragazze sono interessate da questa misura. Sarebbe più corretto parlare di persone come mestruazioni. L'attenzione alla parità di genere, anche attraverso il linguaggio, è una delle prerogative di questa generazione. Non solo congedo mestruale, ma anche tampon box, bagni senza genere, educazione sessuale e l'affettività, carriera alias, la possibilità per uno studente di usare il nome di elezione al posto di quello anagrafico. Sono tante le proposte della rete per rendere la scuola un luogo più inclusivo e sicuro per tutte e tutti. Rispetto al passato si nota una maggiore sinergia tra ragazze e ragazze, la battaglia sul congedo mestruale ne è una dimostrazione. Secondo Sicca, infatti, non c'è nessuna differenza di slancio tra uomini e donne, c'è un grande appoggio anche tra chi non ha mestruazioni. Per molti di loro l'approvazione del congedo è una battaglia sociale e culturale, un primo passo per scardinare la visione patriarcale della società. Caterina Camilli, ostetrica dell'associazione Selene, sostiene infatti che il problema principale è la normalizzazione del dolore delle donne. L'idea radicata è che alcune tappe della loro vita, dal ciclo ai rapporti sessuali fino al parto, debbano essere accompagnate dalla sofferenza. Cerchiamo di trasmettere il messaggio che un dolore non è mai normale, che va sempre indagato, anche anziché sminuito. Camilli è d'accordo anche con la proposta del congedo anche per le lavoratrici, ma per lei il punto più importante è dare alle donne gli strumenti per conoscere il proprio corpo, facendo informazione e prevenzione. Stare a casa senza capire perché significa che un ritardo diagnostico per endometriosi, pur esempio, si quadruplica. L'endometriosi è solo una delle problematiche di cui può soffrire una donna, ma le cause di un ciclo invalidamente, spiega Camilli, possono essere tante, da uno squilibrio ormonale a una sindrome premestruale debilitante fino a problemi al pavimento pelvico. Ma se ne parla poco, molte persone non le conoscono. Non tutti sono d'accordo con la proposta del congedo mestruale. Una professoressa dell'Albertelli, che vuole rimanere anonima, pensa che sia un ritorno indietro rispetto alle battaglie che abbiano fatto in passato, perché sottolineare che si sta a casa per colpa delle mestruazioni basta un certificato medico qualsiasi. Secondo Giovanna Grasso, insegnante precaria al liceo Morgagni di Roma, si tratta invece di una proposta valida anche per il mondo del lavoro, posizione condivisa dagli studenti che si stanno battendo per l'approvazione del congedo. Dobbiamo partire dalla scuola, ma per far sì che questo diventi un tema dell'interno della società, dall'università ai posti di lavoro, spiega Tullia Narciso. Secondo Lorenzo, 16 anni, studente dell'Albertelli, la questione si fa però più complicata quando si parla del mondo del lavoro. Se dovessi mettermi nei panni di un imprenditore, non assumerei una lavoratrice sapendo che può ricorrere al congedo. Nel liceo è un altro discorso. Per il suo compagno di scuola, Leonardo, invece, è giusto concedere dei giorni di assenza a chi soffre durante il ciclo. È una questione molto soggettiva, la febbre è uguale per tutti, mentre nel caso del ciclo ogni ragazza può avere una situazione specifica e risentirne più o meno. Dovrebbe essere approvato anche per consentire un migliore apprendimento. È inutile che una ragazza vada a scuola quando sta male. Anche Elisa, 17 anni, che frequenta il liceo Gaetani della capitale, pensa sia una misura importante, ma nel suo istituto non si sta facendo nulla per approvarla. La sfida vinta dalle studentesse e degli studenti del liceo Albertelli non è che un inizio, ripetono in molte nelle scuole di Roma, e quindi appunto da quelle che sono state le voci e, insomma, dei vari studenti, delle studenti dell'Albertelli, anche non vediamo come effettivamente è un passo in avanti importante che l'Albertelli, un liceo classico di Roma, insomma, in zona l'Esquilino, approvi appunto dal congresso, diciamo, dal questo congedo mestruale tanto voluto, insomma, anche una lotta che comunque continua, sempre andata negli ultimi almeno 5-6 anni dagli studenti, ecco, di questi, diciamo, dei collettivi, anche dei nuovi, no, delle nuove generazioni dei collettivi romani, è sempre stata portata avanti con tante difficoltà, e negli ultimi tempi, anche l'anno scorso, basti pensare appunto a i tampon box che erano stati messi in alcune scuole, insomma, piano piano si cominciano a concretizzare anche questi obiettivi, ecco, possiamo dire così. E sicuramente è stato importante questo passo, perché si è fatta luce su un argomento che anche a livello possiamo dire folcloristico, ecco, vengono identificate come quelle malattie, no, invisibili, cioè che effettivamente vengono dimenticate semplicemente perché appunto non si conoscono, perché non si vogliono conoscere. Quindi è un importante passo per far luce. E ovviamente quello che anche, insomma, si sostiene tra i licei, ma anche dalla solidarietà di tante altre persone, per esempio pensiamo anche al mondo universitario, è che è un grande passo in avanti, sì, ma molte volte non basta soltanto questo. Infatti, come anche si legge dall'articolo, è soltanto l'inizio, perché molte volte, insomma, si deve ricercare anche un appoggio in quello che è il governo, ma anche in quello che è, per esempio, la ricerca pubblica, la sanità pubblica, no? Quindi sono due assi e pilastri fondamentali, insomma, che comunque devono essere garantiti e che sono quasi, possiamo dire, propedeutici, no, a queste lotte e a queste conquiste. E appunto perché, insomma, ancora oggi purtroppo, come anche abbiamo visto nel corso di questi mesi, no, pensiamo appunto ai vari discorsi sull'autonomia differenziata, comunque non tutti sempre hanno accesso alle cure in modo gratuito, anche a questo tipo di cure che esistono, appunto.
E allora 9:31, siete sugli 87.9, ci fermiamo un attimo.
Piqué que les crèmes, bourré ratatam, bisous tous mes rageux, Instagram, gif et pics, poste et like, IGTV qui dérape, touché coulé, les buzz néfastes, hey. Bad buzz, oh. Les putains clics sont sortis, yeah. Hey. Un décolleté leur suffit, yeah. Hey. Inventer histoire sordide, yeah. Hey. Bad buzz, le collier noir, Gucci blackface, oh. Les putains de keufs tirent au flashball, yeah. Donc mon gilet jaune reste en backstage, ah, ouais. Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche, valeur t'attaque, de troll, c'est trop lourd, les tasses me clenchent parce que je suis trop lourd, j'étais ma Twitter, je déteste ma France. Hey, y'a des commentaires abusés, paraît que je suis la cible, je ne sens pas visé. Ouais, je suis une go, ouais, je suis pas de couille, pourtant je vais te briser, hey. Bitch. Je finis la mèche, yeah. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. Okay. Pour un feat, oh, dose, bitch. Je finis la mèche, cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat, oh. Oh. J'ai du bon taga dans ma tabatière, hey. Ils épellent le rap, c'est pas ta matière. Je sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. Je sais que tu me traques, tu cours à ta perte. Hey. Je veux la réussite. La peur me rappelle, faut de la vigilance que personne m'atteigne. À chacun de meurs résonne dans l'arsène. Je cherche mes redemandes à ta mère, car oui, elle m'écoute. Elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes, elle a le seum. Je l'inspire car je me défends seule. Oui, elle m'écoute. J'ai dû protéger mes sœurs. Certains m'ont pris pour une slut. Je les laisse parler, je réponds. La réussite est une fragilité. Ils feront tout pour te limiter. Mes boucliers, c'est ma virilité. Ya. J'assume pleinement ma féminité, hey. J'ai jamais pour les fidéler. C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. Ya, bitch. Je finis la mèche. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un pour un feat, hey. Tos, bitch. Je finis la mèche. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un pour un feat. Oh, ya, yeah. Au planète rap, j'suis comme dans l'alpha. Roméo, philosophie, rock'n'roll. Please, j'écris le chocolat, yeah, yeah. Ça sort le 12 avril, c'est mieux qu'un boléro. Sort, oh. L'insuline, Roméo. Mais oh, Elvis font du chocolat.
Hey, Gila. Yeah. Yes.
E allora 9:33 e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e ci avviciniamo anche verso una conclusione. E abbiamo visto E, insomma, abbiamo appena parlato un po' di quello che accade nei licei e insomma è una vittoria da un certo punto di vista per le studenti del liceo Albertelli, e non solo. Abbiamo aperto parlando invece di quello che è accaduto a Firenze, fascismo, antifascismo. Abbiamo visto dalla stampa, insomma, che si appropriava di tutta una serie di personaggi, Giovanni Pascoli, che era sia anarchico che patriota, un po' tutto. Vabbè, storia alla quale poi mi sono appassionato. Insomma, ho visto anche che era contro ergastolo e pena di morte, della quale però spesso non ne parlano. Ma andiamo oltre e andiamo
sempre sul manifesto. Andiamo sempre sul manifesto a pagina 9, diciamo la sezione internazionale. Assedio a Nablus. Israele spara in strada, 10 uccisi e 100 feriti. Hamas minaccia una risposta, i partiti palestinesi indicano lo sciopero generale. L'articolo è di Michele Giorgio, che tra l'altro tra poco sentiremo in collegamento per diciamo commentare, ecco, questo articolo, ma prima anticipiamo, ecco. Allora, Nablus come il campo profughi di Jenin. Sono 10, ma il bilancio è destinato a salire. I palestinesi uccisi ieri durante un'incursione di unità speciali dell'esercito e della guardia di frontiera di Israele a Nablus, la seconda città per importanza della Cisgiordania occupata. Tra i morti anche un ragazzo di 16 anni e due uomini di 71 e 61 anni. I feriti sono oltre 100, 47 dei quali colpiti da proiettili veri. Alcuni sono in condizioni critiche. La strage è avvenuta dopo l'intesa mediata appena qualche giorno fa dagli Stati Uniti e con cui l'amministrazione Biden avrebbe imposto a israeliani e palestinesi di evitare mosse unilaterali. A quanto pare gli obblighi sono solo per i palestinesi, che nei giorni scorsi hanno anche ritirato al Consiglio di Sicurezza ONU la bozza di risoluzione di condanna delle colonie israeliane. Decisione incomprensibile per gran parte dei palestinesi. La tensione ieri sera era su molto alta e da Gaza Abu Obeida, il portavoce delle brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato del movimento islamico Hamas, ha avvertito che la pazienza della resistenza sta per esaurirsi, lasciando intendere che la sua organizzazione potrebbe reagire con azioni militari e lanci di razzi contro Israele. Simili gli ammonimenti del Jihad Islami e delle altre formazioni di palestinesi. La Fossa dei Leoni, gruppo dei combattenti palestinesi che non fa riferimento ad alcuna forza politica, ha chiesto in un comunicato a tutti coloro che non vogliono stare a guardare ad essere uno strumento al servizio dell'occupazione israeliana di difendere Nablus. Gli uccisi sono Mohamed Al-Juani, 25 anni, Adnan Bara, 71, Tamer Minawi, 33 anni, Musaba Wais, 27, Usama Slim, Mohamed Abdelghani, Walid Kanil, 23 anni, Abdel Hadi Ashkar, 61 anni, Jasser Kanir, 23 anni, un ragazzo di 16 anni, Mohamed Shaban. Obiettivo iniziale delle unità speciali israeliane era arrestare o eliminare Usama Slim e Mohamed Al-Junaidi, ricercati dall'intelligence perché presunti responsabili, sostiene il portavoce militare dell'uccisione di un soldato, Ido Baruch. Hanno circondato la casa dove i due si nascondevano, con un altro giovane intimando la resa. Dall'interno hanno risposto che non si sarebbero mai consegnati alle forze di occupazione. Allo scontro a fuoco è seguito il lancio di un missile anticarro israeliano contro l'edificio. La morte dei tre all'interno è stata istantanea. I loro corpi senza vita sono stati estratti qualche ora dopo alle macerie, da cui si è alzata per ore una colonna di fumo. Nello stesso momento, nel resto della città vecchia, in via Itin, in tutta Nablus, divampava la rabbia degli abitanti, chiamati con gli altoparlanti dalle moschee a difendere le città. Gli scontri più duri sono avvenuti nel quartiere Al-Sheikh, avvolto nel fumo dei copertoni dati dalle fiamme e dai lacrimogeni. È stata una strage. Guidati da droni ed elicotteri, i tiratori scelti dall'esercito hanno ucciso 7 persone. Tutti terroristi, secondo le autorità israeliane, incluso il 71enne Bara, colpito da un proiettile mentre era a breve distanza dalla panetteria dove si stava recando. Un video circolato sui social mostra il suo corpo senza vita a terra, in mezzo alla strada. Negli ospedali di Nablus, Rafidia, Al-Arabi, Al-Najah, Al-Ittida, è stata emergenza tutto il giorno per l'arrivo nel giro di 2 ore oltre 100 feriti da proiettili e intossicati dai gas lacrimogeni. I servizi di soccorso hanno denunciato che i soldati hanno impedito per molti minuti alle ambulanze di raggiungere i feriti. Le forze israeliane hanno lasciato Nablus solo dopo alcune ore sotto una pioggia di sassi scagliati da centinaia di giovani palestinesi. Nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni. In un'atmosfera della seconda intifada, tutte le forze politiche palestinesi, incluso il movimento Fatah del presidente dell'ANP Abu Mazen, hanno proclamato uno sciopero generale in segno di lutto e appelli a resistere all'occupazione. È enorme il danno per l'AMP provocato da quest'ultima strage in una città palestinese che, almeno ufficialmente, è sotto la sua amministrazione. Il premier Mohammed Shtateye ha denunciato con forza l'attacco militare israeliano, ma proprio ieri i media hanno riferito che l'AMP avrebbe accettato in linea di principio il piano del generale americano Mike Fenzel, coordinatore degli affari di sicurezza presso l'ambasciata USA a Tel Aviv, per ripristinare il controllo dei servizi di sicurezza palestinesi su Jenin e Nablus. Prevede in particolare l'addestramento di 5.000 agenti speciali in Giordania sotto supervisione USA per eliminare dalle due città e dai loro campi profughi le cellule armate. Inizialmente Abu Mazen lo aveva rifiutato perché prevede impegni e doveri richiesti solo per l'AMP, senza alcun obbligo per Israele. Poi, ancora una volta, hanno vinto le pressioni USA. E quindi siamo in collegamento con Michele Giorgio. Ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno. Pronto?
Sì, 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 ti sentiamo anche noi. E allora, insomma, volevamo un po' chiederti di, se avevi voglia, un po' di commentare l'articolo e dirci, insomma, un po' che cosa ne pensi riguardo questa occupazione e questi ultimi eventi che sono accaduti in questi ultimi giorni, un po' qual è la situazione.
Beh, io direi di iniziare innanzitutto facendo un ulteriore aggiornamento di notizie, perché poi di cose ne sono accadute, una drammatica perché c'è una vittima in più, non sono 10 morti di Nablus ma sono 11, perché è morto un trentenne, almeno queste sono le prime notizie, che era rimasto ferito gravemente. Molti si aspettavano questo aumento del bilancio di morti perché appunto alcuni feriti erano particolarmente gravi e temo che purtroppo potrebbe non fermarsi qui questo bilancio. Nel frattempo poi nelle ultime ore c'è stato anche l'aumento della tensione lungo le linee tra Gaza e Israele, perché dalle prime ore del mattino sono partiti, durante la notte scusate, sono partiti dei razzi 6 da Gaza. E Israele ha immediatamente lanciato la sua aviazione contro presunti obiettivi del movimento islamico Hamas nella striscia di Gaza. Ora, se questo sviluppo sia il segnale di una escalation più ampia è difficile dirlo, perché negli ultimi tempi è accaduto che di fronte a uccisioni di palestinesi come a Jenin qualche settimana fa, i gruppi armati a Gaza, a cominciare da Hamas, avessero poi lanciato dei razzi, però diciamo questo tipo di reazioni sono apparse diciamo delle manifestazioni simboliche di reazione a ciò che avveniva in Cisgiordania, e qualcuno pensa che potrebbe essere anche questa volta questa situazione qui, cioè di un lancio di razzi che vuole dimostrare che i palestinesi possono colpire anche da Gaza, ma senza cercare una escalation vera e propria, che sicuramente Gaza non si può permettere perché è in condizioni terribili, come ben sapete. Per quanto riguarda la Cisgiordania, oggi naturalmente è sciopero generale ovunque, anche a Gerusalemme Est o in gran parte di essa, perché la situazione continua ad aggravarsi e queste incursioni militari israeliane all'interno delle città palestinesi, in particolare a Jenin e nel suo campo profughi, a Nablus e nel suo campo profughi, stanno diventando sempre più letali e sempre più sanguinose. Abbiamo visto cosa era accaduto a Jenin, 10 morti, adesso abbiamo visto Nablus, 11 morti. Queste sono le due città in cui la militanza armata palestinese è più forte, è storicamente presente e forte, e Israele sta concentrando le sue azioni militari lì per sgominare, così dice, questi gruppi armati che chiama gruppi terroristici. Ora il discorso è che così facendo non sta facendo altro che alimentare, ingrossare decine di questi gruppi armati, perché chiaramente c'è una popolazione palestinese che non vede nessuna prospettiva politica di soluzione all'occupazione militare, e sempre più palestinesi si convincono che l'unica possibilità che i palestinesi hanno è quella di imbracciare le armi e combattere contro gli occupanti israeliani. È una cosa che va avanti da mesi e che ogni giorno di più dimostra che questa situazione dell'occupazione è insostenibile, e non lo è mai stata in effetti, ma in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, da quando il passato governo, è bene sottolinearlo perché qualcuno pensa che sia questo governo israeliano di estrema destra religiosa che stia premendo sulla schiacciando sull'acceleratore militare, in realtà è già il passato governo, era un governo che qualcuno definiva multicolore e centrista, aveva avviato questa campagna incessante di incursioni, di raid, di blitz all'interno delle città palestinesi. E vorrei ricordare, perché il tempo passa veloce, ma non dobbiamo dimenticare che in uno di questi blitz è rimasta uccisa anche una giornalista famosa come Shirin Abu Akleh, proprio nel campo profughi di Jenin, lo scorso 11 maggio, se ben ricordo la data. Per cui la situazione non può che avere degli sviluppi positivi se le cose andranno così, e tra l'altro si avvicina un periodo particolarmente duro di tensione che potrebbe riguardare Gerusalemme, e questo non mi riferisco alle possibili reazioni che potrebbero esserci anche a Gerusalemme per quello che è accaduto ieri a Nablus, per questa incursione sanguinosa di Israele nella città di Nablus. E voi sapete che dopo l'attacco a Jenin con i 10 morti ci fu questo attentato, questo attacco palestinese che fece 7 morti tra gli israeliani nelle scorse settimane. Questo potrebbe accadere di nuovo, però quello a cui mi riferivo prima è il periodo molto complesso delle festività della Pasqua, perché coincidono con il Ramadan islamico, e in genere questo periodo negli ultimi anni a Gerusalemme è sempre stato segnato da grandissime tensioni, e con questo governo israeliano che fa della componente religiosa un aspetto importante del suo programma, non si possono escludere anche che ci siano delle tensioni nella stessa Gerusalemme, nella zona della spianata delle moschee. L'anno scorso fu fermato per un pelo un gruppo di estremisti israeliani religiosi che volevano compiere dei sacrifici rituali di alcuni animali sulla spianata delle moschee. Tutti dicono che questo non avverrà, che Netanyahu avrebbe promesso anche agli americani che sarebbero state evitate delle provocazioni che rischierebbero di incendiare, di avvolgere in un grandissimo incendio tutta Gerusalemme e non solo, però ovviamente nessuno può garantire nulla, anche perché abbiamo visto che qualche giorno fa gli americani avrebbero mediato un'intesa con i palestinesi e israeliani per evitare azioni unilaterali, così come le definiscono loro, per evitare azioni armate che possano provocare un'escalation, e ieri abbiamo visto che cosa è accaduto a Nablus, quindi è davvero difficile fare delle previsioni.
Perfetto, e allora insomma noi ti ringraziamo sia insomma per l'articolo che anche per questo commento con anche gli aggiornamenti che ci hai dato, e non so se hai qualcos'altro da aggiungere, sicuramente c'è lo spazio, se no comunque insomma noi ti ringraziamo.
Io credo che un dato politico che occorre sottolineare è quello della debolezza estrema dell'autorità nazionale palestinese, del presidente Abu Mazen, perché la decisione che ha preso qualche giorno fa sulla base di quella mediazione americana di cui vi dicevo prima, la decisione di ritirare la risoluzione di condanna di Israele al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di condanna della colonizzazione e del riconoscimento anche da parte ufficiale da parte di Israele di 9 avamposti coloniali, ha avuto un impatto fortissimo nei territori. Sono state reazioni estremamente negative da ogni parte, da un comunicato ufficiale di tutte le forze politiche tranne il partito Fatah di condanna di questa decisione. E ora che Israele ha lanciato questa operazione sanguinosa nella città di Nablus, con tutti questi morti e questa situazione che c'è in Cisgiordania e anche a Gaza, è chiaro che il consenso di cui può godere il presidente Abu Mazen è estremamente basso, direi forse più basso da quando è presidente dell'autorità nazionale palestinese. E il fatto che addirittura si parli di questa ipotesi concreta che riferivano i giornali della creazione di una forza speciale palestinese per fermare altri gruppi palestinesi, è chiaro che potrebbe innescare una reazione fortissima contro l'autorità nazionale ancora prima che contro Israele. Quindi bisognerà vedere anche come si svilupperanno le dinamiche interne palestinesi.
E allora grazie, noi ti ringraziamo per questa ulteriore spiegazione. Ricordiamo tra l'altro che oggi abbiamo ricevuto anche dei video, stanno girando dei video in cui appunto gli israeliani chiedono varie piattaforme appunto di rimuoverli, perché vogliono nascondere quello che fanno alle donne, agli anziani, ai bambini, e quindi video in cui appunto vengono uccisi, massacrati con tanti appunto soprusi, molte persone ogni giorno, quindi costantemente. E quindi se non vuoi aggiungere nient'altro ti salutiamo e ti ringraziamo.
Credo che un po' di cose siano state dette, seguiamo gli sviluppi perché le prossime ore, i prossimi giorni potrebbero portare delle situazioni anche nuove e molto difficili, che sicuramente vanno riferite.
Grazie mille.
Buon lavoro a voi.
Grazie.
La gente fa bla bla, io faccio pam pam, sulla gente penso come gli sta messa, la mia linea protesta, rap industria depressa, cinque dita per la vita e una matita tempesta. Carico come Sopal, panico panico, uso come Jake sul ring o il beat sul quale alito, stai bene così, per questo panico ogni limite sì, non c'è ostacolo qui, te stai a far cinema, io ho una linea più cinica, tutto su ogni infame che mimica e stimola, rap graticola in bocca, che apre la testa a una nuova porta, solo per chi l'ascolta è una svolta, e se è vero che veniamo da qui, non può finire così, ghetto chic la rivolta, e non conta se sciali, conta solo se vali come una volta. Che tu chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vento è qui, vuoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono che tu chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vento è qui, non confonderti, non nasce niente dai diamanti. E i miei fratelli sono ancora sul quadrato e mo colpisco quando capita. Ogni mia rima punta alla tua testa e decapita. Voglio del fomento, mo spigne, carica. Nel panico de nascita che metà pare una discarica e metà illumina. Se rap con l'anima pesante, Jake sul ring e ogni suo singolo montante. Sì, sul comandante, permetto ad ogni giovane che ha detto sull'attenti all'istante. Cercami fra cassa e rullante, stop. No pub, no club, sopra il colle faccio il rap. Zio, dammi il soul clap, what a blood clat. E più ci provi più te passa come un uppercut. Oh, scendo a batte cassa, con un volume fisso accento e non si abbassa. Colle del fomento, roba seria che yei mo basta. Sto un culo il tuo convento e la miseria che ci passa. Fuori dalla massa, lontano da ogni format. Oltre i tuoi perimetri con il mio rap combat. Difendo, offendo, sfondo. Metto 9 mm di spazio profondo fra me il tuo mondo e l'affondo. E mi capisci, zi, che non lo so se poi alla fine mi capisci. Sì, io faccio tanti bei discorsi ma alla fine qui chi c'è, chi non c'è, dovrebbe esserci, eh sì. Che tu chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vieto è qui, vuoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono che tu chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vieto è qui, vuoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono brutti, sporchi e cattivi. Veniamo dal basso come un gancio al mento, mentre tu ridi e sporgi un po' della tua crisi che vivi. Ma il resto solo trucchi e falsi esplosivi. L'odio fa crescere l'odio soltanto, è come polvere che acceca il come di quando. Non fa per te più strisciare nel fango, ma qui non passa che è più infame. Chi ha più fame sta ricominciando. Alzo il volume della radio da guerra del coma. Non passo più la parola, il mio suono che suona. Con la faccia di nessuno, senza zona, senza piani nelle mani. Questa formula adesso funziona. Fior di corallo, ci avessi effetto fatto tutto di cristallo. Quel che c'ho dentro in un sottillo, potresti anche vederlo. Ghetto chic, nuova hit, cuore più cervello. Per strada, ci passo ma non ci rimango. Rimando a te e la tua pop, il comando e il bullismo. Piuttosto io sono il buddismo. Colle der, spiega con rap, no, egocentrismo. Chic, massicci, la linea di confine mi capisci. Sì, e se il vento è qui, vuoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono ghetto chic, massicci, la linea di confine mi capisci, sì. E se il vento è qui, vuoi confonderti, non nasce niente dai diamanti qui. E i miei fratelli nella merda sono ghetto chic.
Per te, come un bambino che dà retta al cuore, come se il tempo si fosse fermato al nostro ultimo giorno d'amore. Ma l'amore cos'è? Se fan di tutto per distruggerlo, allora prova a dirmelo te. Wow. troppo vuoto. E questo cuore sempre troppo pieno di te. Gli occhiali scuri dopo una serataccia, con la mia sciarpa che mi copre la faccia, partirò per te. Le scarpe bianche sporche di una notte che è trascorso fuori, l'adrenalina dell'arrivo in testa, e poi le mani sollevate al cielo per i nostri colori. Banda, un pugno di stronzi senza una chance. Sempre spalla a spalla, hai sempre saputo che non finirà, che non finirà. Partirò per te. Cosa succede fuori dallo stadio? C'è già tuo padre che prova a chiamarci, con un orecchio nervoso alla radio, che domenica è. Molti dicevano che siamo finiti, né con gli arresi, neanche coi pentiti. Partirò per te. E non ci importa di sentire ancora le ramanzine dentro i corridoi. Compariremo ancora all'improvviso lungo le strade lastricate di sogni, dove aspettano noi. Tu e la tua banda, un pugno di stronzi senza una chance. Sempre spalla a spalla.
E ritorniamo in voce in questa rassegna stampa di giovedì 23 febbraio. Stiamo finendo, insomma, siamo proprio in quando ci ha accoverso verso la fine, e concludiamo infatti con la cronaca di Roma, di Messaggero e di Corriere della Sera, che non riporta alla fine in realtà così tante notizie. Possiamo dire che il Messaggero nella cronaca di Roma titola alto: rifiuti, il municipio contro AMA Prati, la protesta del presidente Bonaccorsi per la mancata raccolta della spazzatura. Intanto aumenta il fronte dei commercianti che hanno deciso di non versare la Tari. Abitanti di Prati sul piede di guerra contro l'AMA. Ogni giorno arrivano alla sede della municipalizzata o quella del primo municipio lettere di protesta cariche di rabbia. Scriviamo mossi da esasperazione per denunciare che le pulizie stradali avvengono su richiesta e con grande ritardo, senza alcuna programmazione e solo quando le condizioni delle strade sono indecenti da mesi. Soprattutto i residenti del quartiere centrale segnalano che c'è bisogno urgente di spazzamento di tutti i grandi viali di Prati, della Vittoria e delle traverse delle parallele di Cola di Rienzo, che poi si approfondisce a pagina 56 e 57. Andiamo avanti, la foto insomma principale al centro è quella di un ladro. E il titolo è La Balduina sotto scacco, ecco i prodoni dei negozi. Per quanto riguarda invece la prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera, invece Francesco chiesto il processo, la procura giudizio immediato per la 23enne al volante dell'auto che travolse Val di Serri. Poi sulla spalla destra la questione, la tragedia in realtà di Gaia e Camilla, che viene raccontata in un docufilm, e poi diciamo la parte, ecco, più l'articolo più degno di menzione, ecco, nella prima pagina è quello sulla sicurezza, in questo caso almeno denominata così, Camping Termini, pronto lo sgombero, sicurezza deciso in vertice in questura. Il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha deciso ieri mattina, durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo sgombero a breve dell'area vicina alla stazione di Termini, occupata da una cinquantina di tende abusive nelle quali vivono decine di senza tetto in viale Pretoriano. L'idea dell'amministrazione municipale, condivisa con il Campidoglio, è quella di alzare una cancellata lungo le mura per impedire il ritorno dei clochard, quindi ulteriori chiusure, evidenti chiusure appunto per non far accampare, in questo caso, come diciamo, stando dalle parole insomma del Corriere della Sera, persone che non hanno un tetto, che devono vivere appunto senza un una casa, che appunto tra l'altro siamo ancora in inverno, è vero che le temperature sono alzate, però è ancora molto freddo, soprattutto appunto la notte, e quindi vediamo come diciamo si procede a murare o comunque insomma ad impedire che i senza tetto, quindi persone che non hanno appunto un'abitazione, possano trovare appunto un posto per la notte. Già l'avevano fatto in realtà nei pressi sempre della stazione Termini, in questo caso ci troviamo viale Pretoriano, diciamo un po' di tempo fa era stato fatto anche vicino via Giolitti. Ma in conclusione insomma di questa rassegna stampa, una cosa che ci siamo dimenticati di dire in apertura e che però ricordiamo adesso, è la data del 25, ci avviciniamo infatti al 25 febbraio. Quindi sarebbe sabato, data all'interno della quale appunto ci sarà un corteo a Genova, e in realtà un corteo contro la guerra lanciato a Genova, ma che ovviamente coinvolgerà anche altre città, quali per esempio Roma, quali per esempio anche, se non sbaglio, proprio Milano. E infatti sono state lanciate queste in realtà due giornate, la giornata del 25 corteo e in realtà anche domani il 24 contro la guerra, contro appunto le armi, contro anche il caro vita, contro ovviamente in tutto ciò contro il governo. E contro appunto queste politiche, basta morire per le guerre dei padroni, si manifesta per un'immediata diserzione contro l'economia di guerra, la corsa agli armamenti e l'aumento delle spese militari, e per l'accoglienza di tutti i profughi, per chi fugge da tutte le guerre e le tragedie, e contro chi ci manda a morire per i loro interessi. Quindi questo è quello insomma per cui si scende in piazza. Tra l'altro, e infatti come anche si pensava prima qui, è un po' anche un ritorno di quello slogan per questo, per altro e per tutto, no? Quindi che si uniscono tutte quelle che sono le proteste, le ipocrisie nei confronti appunto, la protesta contro l'ipocrisia appunto di questo governo e di tutte quante le politiche sia interne sia estere. Quindi con la lettura e la chiusura della cronaca di Roma, insomma si rilancia a questo appuntamento in realtà di oggi e di domani, che sicuramente da queste frequenze, da questi microfoni saranno sicuramente riproposti, e con anche eventuali collegamenti in diretta, e quindi grazie a tutte gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Onda Rossa per questa rassegna stampa, e una buona giornata a tutti e tutte.
A puttane il cielo verso l'ultima goccia di veleno, un'altra boccia di odio pieno, adesso guarda quanti siamo. Questa è Roma e non ce la trovi.